dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto i segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Questo è il Vangelo che è stato letto oggi in tutte le chiese del mondo. È un Vangelo molto bello, che è il seguito della moltiplicazione, la condivisione dei pani e dei pesci. In pratica, dopo aver mangiato il pane e i pesci, tutti cercano Gesù per farlo re, dicendo: «Dove lo troviamo un re simile, ce l'ha da mangiare?» Gesù scappa e loro lo inseguono, e Gesù dice chiaramente: «Voi mi cercate perché avete mangiato il pane e come la manna nel deserto», però non funziona così. Bello che qui si dice: il Padre ha messo il suo sigillo sul Figlio dell'uomo. Ieri, se vi ricordate, il Signore ci ha detto che ci ha messo il marchio, e il marchio su di noi è proprio il sigillo dello Spirito Santo. E qui Gesù ricorda che noi non siamo soltanto corpo, noi siamo corpo e spirito. Avete mangiato stasera una cenetta leggera, qualche cosa di leggero? Mangiate per mezz'ora? Allora, noi per nutrire il nostro corpo biologico dobbiamo nutrirlo. Per nutrire la nostra anima, invece, noi dobbiamo nutrire gli altri. Noi per nutrire il corpo dobbiamo dargli da mangiare, mentre la nostra anima noi dobbiamo dare da mangiare agli altri. In questa maniera noi facciamo crescere l'anima. Sono due cose completamente diverse. E mangiare per sé il corpo, dar da mangiare per far crescere l'anima. Questo è importante, teniamolo presente, perché molte volte noi facciamo la stessa dinamica, che non è, non funziona così. E qui c'è una parola e dice: ma che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Allora, la parola opera di Dio si trova solo una volta nell'Antico Testamento, quando Mosè scende nel libro dell'Esodo, scende dalla montagna e porta le due tavole e dice: questa è l'opera di Dio, i 10 comandamenti. Volete avvicinarvi a Dio, volete essere in comunione con Dio? Ecco qui, i 10 comandamenti, questa è l'opera di Dio. Nel Nuovo Testamento però i 10 comandamenti non valgono più, perché l'opera di Dio non è più i 10 comandamenti, ma l'opera di Dio è credere in Gesù. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato, in Gesù. Questa è l'opera di Dio. Però i 10 comandamenti rimangono un punto fondamentale. Ecco, rimangono l'ABC. Qual è l'ABC della lode? Preghiera a voce alta, breve e cristocentrica. ABC. Ora, Carlotta mi ha detto che sta scrivendo un libro. Sta scrivendo un libro, Le memorie della fraternità di Palermo. Allora, però, per scrivere il libro deve conoscere la grammatica. si mette soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, dativo e così via. E quindi ci vuole l'ABC. Allora, per fare il cammino dello spirito, noi non possiamo bypassare i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono l'ABC, la grammatica. Noi arriveremo a diventare santi, noi arriveremo a grandezze, però tutti i grandi passi, i grandi cammini, con il primo passo. Quindi i 10 comandamenti non vanno bypassati, anche se Gesù dice questo è il comandamento nuovo, che non è più amare Dio, ma amare da Dio. Quindi, però vi ripeto, i 10 comandamenti sono importanti. Quali sono questi 10 comandamenti? Ne troviamo due redazioni dei 10 comandamenti. Uno nel libro dell'Esodo, buonasera signora, nel libro dell'Esodo quando scende Mosè con le due tavole, e poi nel libro del Deuteronomio, quando già stanno per entrare nella terra promessa. Cioè, ricordatevi, ecco, la grande novità. I 10 comandamenti già da centinaia di anni circolavano, quindi un signore difficile si copiò, perché se voi vedete il codice di Hammurabi, praticamente centinaia di anni prima già circolava, perché era un modo per dare una legge. Mosè si copiò, Dio si copiò sul Monte Sinai e scendeva questi 10 comandamenti con il codice di Hammurabi. Qual è questo codice di Hammurabi, 10 comandamenti che rimangono fondamentali? Allora, e li leggiamo e li vediamo brevemente. Il primo è: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Allora, Dio Elohim, Elohim Elohim è il Dio del futuro, è Bereshit Elohim. Anzitutto quindi Dio, il vero Dio, è un Dio che crea cose nuove, è un Dio che ti libera. Questo Dio che viene contrabbandato molte volte nelle chiese non soltanto cattoliche, cristiane, ma anche di altre confessioni, questo Dio che ti chiude, questo Dio che ti chiude in un... allora non è il Dio che viene presentato. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto, Elohim. Teniamolo quindi questo presente come primo punto, perché molte volte questo Dio mi sta liberando. Se Gesù, che noi crediamo, ci sta liberando, seguiamolo. Se invece ci chiude in recinti o cose, fuggiamo, perché Gesù, lo vedremo nel Vangelo di domenica, lui quando ci vede nei recinti entra, apre i recinti e ci porta fuori. Quindi è un Dio di libertà. E non avrai altri dei di fronte a me. Ecco, ieri Massimo Lorenti ha fatto la voce della buonanima di Giorgio, ricordate San Comino quando era Biergio, Gesù diceva: Gesù è il Signore, tutte alleluia, alleluia, Gesù è il Signore. Significa Gesù è il Signore, è il primo, l'unico, il pastore bello. Non significa che Gesù era un bonazzo, anche significa unico. E quindi non avrai altri dei di fronte a me, perché nel pantheon delle divinità mettevano Yahweh, mettevano le altre cose, mettevano altre divinità, mettevano come quando Baal, che era più godereccio, e così via. Come quando tu vai a benedire, andavo a benedire una casa a Oleggio, e da una parte c'era Nostra Signora e dall'altra c'era un corno, un fiocco rosso, e dici, funziona uno, funziona l'altro. Quindi non avrai altri dei di fronte a me. Ecco, oggi mia cugina mi diceva di tutte queste persone che si rivolgono ai cartomanti, alle cose, ma è vero, perché di non funziona uno, funziona l'altro. E qui bisogna fidarsi. Io sono il Signore, non avrai altri dei di fronte a me, significa fidati di Gesù e lascia stare tutto il resto. Gesù è il Signore, significa proprio questo, mi fido di te. E poi dice: non ti farai immagine alcuna di Dio, che non significa avere un'immagine sacra, significa che Dio è in continua evoluzione. Ti ricordi quando eri piccirida, quando eri picciottietta, quando eri... cioè adesso noi cresciamo e cresce anche l'immagine di Dio. Significa non sclerotizzarci, ma aprirsi alla relazione, una relazione con Dio, una relazione che cresce come cresce ogni relazione, amicale, affettiva, matrimoniale, quello che è. E qui ricorda, non gli servirai altri dei, perché io sono un Dio geloso. Ma io guarda, l'ho scoperto, me ne accorgo di come Dio è geloso di me. E sono un Dio geloso e non sopporto, ma questo non soltanto per me, io ho scoperto veramente che questa gelosia, dice, e poi Paolo dirà, Dio vi ama ed è geloso di voi. Ecco perché nessuno può farci del male. Perché Dio è geloso di noi e punisce le colpe fino alla terza, alla quarta generazione, e mentre per chi ama, per quanti usa misericordia, fino a mille generazioni per coloro che osservano. Quindi noi siamo, lo ripeto sempre, siamo quelli che stanno chiudendo il cerchio alle generazioni successive, quindi Mimmuzzo, Rosellina, i tuoi nipoti, troveranno, grazie a voi due, troveranno un mondo migliore. Per carità, poi ognuno deve fare le sue scelte, però loro partono avvantaggiati, hanno un bello conto corrente di nonne, facciamo una bella ribrettietta, dice... E così poi quando arriverà Gaetanina, oppure e così quando arriverà Nenuzzo, troveranno questo bonus, Vittorietta, questo bonus, fino a mille generazioni, però fino alla terza e quarta generazione, a bisnonna Margherita, a bisnonna Santina, Danne, lode. Però ricordiamocelo, anche se Gesù, qualcuno me lo diceva ieri al cieco nato, dice ma che ha peccato suo padre, sua madre? No, nessuno, perché si manifesti la gloria di Dio. Quando incontriamo Gesù noi possiamo, ecco, chiudere tutto il passato con Gesù. E poi qui c'è: non pronuncerai in vano il nome di Dio, tanto l'hanno presa la lettera che gli ebrei non sanno come si pronuncia Yahweh. Noi pronunciamo Yahweh ed Elohim, ma lo abbiamo inventato noi e gli americani. E se parli con gli ebrei non lo sanno, perché ci sono soltanto le consonanti. A furia di non ripeterlo il nome, tu scuidaro, come si... perché ogni volta che tu pronunci il nome si manifesta la divinità. Noi invochiamo Gesù e Gesù si manifesta. Quanti mistici hanno visto che quando si invoca il nome di Gesù, gli angeli, l'angelo custode, si inginocchia. E ti immagini sull'angelo custode quando faceva la preghiera del cuore, e Gesù, grazie, Gesù, che offre, grazie a Gesù, peschina farone, e c'è un ginocchio, si pieghi nel nome di Gesù. Quindi è bello atletico lo angelo custode. Quindi non pronuncerai, cioè, poi Gesù dirà: attenzione, tutto ciò che chiederete nel mio nome, mentre a chi ha usato, ma come noi abbiamo usato, noi abbiamo chiesto a quelli, dirà: via lontano da me, voi che avete usato il mio nome. Quando noi chiediamo nel nome di Gesù, ci identifichiamo anche, oppure possiamo anche usarlo come facevano, come fanno tanti, perché Gesù è fedele, quindi nel nome significa comunione, con il nome soltanto usarlo. E qui arriviamo,
no,
poi...
Scusa, non ho capito.
Allora...
In vano, quindi che significa? Non nominare il nome di Dio in vano.
In vano, cioè lo devi nominare consapevolezza. Okay. Ecco, tu sai che quando nomini il Signore, in effetti è evitare le bestemmie.
Questo è completamente così. Sì. Non in un contesto che una parla, diciamo,
l'evangelizzazione parte.
Quindi, e loro perché non lo nominavano proprio?
Allora, poi sai che lo sono esasperati gli ebrei. Tanti esasperati che lo poteva pronunciare solo il sommo sacerdote una volta l'anno, quando entrava nel Santo dei Santi, tipo Zaccaria, che vinte l'angelo se ne scappò e si scantò. E poi vengono esasperati, però noi stiamo vedendo dal punto di vista esistenziale. E poi arriviamo a quello che era il comandamento che sistematicamente Gesù infrangeva e che, dicono i rabbini, anche Dio rispetta, che è il comandamento del sabato. Il sabato non lavorerai. Poi noi l'abbiamo fatto diventare la domenica, ma noi l'abbiamo fatto diventare la barzelletta. Praticamente tu vai la domenica, l'abbiamo tradotto, ricordati di santificare le feste, ricordati di andare a messa, se non vai a messa fai peccato. Ma questo è soltanto una legge ecclesiale che va bene se ci crediamo o meno. Ma ricordati di santificare le feste, che tra l'altro vediamo, 6 giorni faticherai e non farai lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che è dentro di te, e anche il tuo schiavo e la tua schiava si riposino con te. Tutto è una travagliare la domenica, il sabato. Manca soltanto una persona che deve lavorare. E chi è? La donna, la moglie. E tra l'altro poi i femministi hanno fatto tutte le grandi cose, ma attenzione, la scrittura non va presa alla lettera, e tutti devono lavorare, perché anche Dio si riposò il 7° giorno. Ha 2 significati. Allora, la moglie che deve lavorare, qualcuno per dare, sistemare da mangiare. Ma non è, chi è la moglie? È l'Isha. Praticamente la domenica tu devi dedicarti alla spiritualità, con Edda Mezzura Remissa, che poi te ne esce più arrangiata di prima. La domenica l'abbiamo santificata ieri, tutto il giorno abbiamo lodato e benedetto il Signore. Grazie Gesù, significa... Ecco, quindi la domenica è la giornata della gita fuori porta e della messa la domenica, va bene tutto, ma quello che dice il comandamento, cioè la domenica o il sabato, tu devi dedicarlo a Dio tutto il giorno, devi dedicarlo alla tua vita spirituale, che non è mezz'ora di messa o un rosario e cosa, ma dedicarlo è... perché anche Dio si riposò, ma non è che era Dio era stanco, dice riposare significa chiudere il cerchio, significa chiudere le cose, come quando nel telefono chiudi i vari post, significa le cose vanno chiuse. Noi abbiamo un mucchio di situazioni aperte, situazioni affettive, amicale, innamorate, amicizie, e sciarre, e cose. Chiudere! Arrivato, chiudere! Questo significa, come Dio ha chiuso dopo 6 giorni, ha chiuso la creazione, ecco, si chiude un ciclo per iniziarne uno nuovo. Quindi ricordiamocelo questo. E poi il quarto, onora il padre e la madre. Ed è bello, perché onorare il padre e la madre? Perché tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Maria Antonietta, la mamma va onorata, il papà va onorato. Ozionino, a voglia, bene. Ma E a quel tempo non c'erano i belle pensioni, le canore, i vecchi, belle pensioni. E quindi se il figlio non gli dava da mangiare, molte volte morivano di fame, perché non potendo lavorare non potevano sussistere. Allora, onora il padre e la madre significa dai a tuo padre e a tua madre tutto quello di cui hanno bisogno, che non è soltanto oggi, soltanto i soldi non sono. Io oggi sono andato a trovare lo zio Pino, che non è mio padre, però per gratitudine, siccome lui non ha figli, lo zio Pino, sono stati molto vicini a questi nipoti, ci hanno adorato quando eravamo piccoli. Ora sono vecchi e ci sono nati, veramente un zio Pino, se no mamma, io ci sono nato. Per dire, ecco, onora il padre e la madre significa dagli quello di cui hanno bisogno, a volte un sorriso, una parola, perché tu sia felice. La felicità nostra passa attraverso il bene che facciamo soprattutto ai genitori o a chi ci ha voluto bene. E quanti figli adottati ci sono che vogliono bene così. Ecco, questo è importante, anche se è importante perché tu sia felice, perché tu sia felice nella terra. La nostra felicità passa dal dare, e questa parola onorare la ritroviamo con Gesù quando dice: chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Questa è una parola fondamentale, che se noi la comprendiamo, veramente il servizio non ce la prendiamo più, perché il servizio, fare servizio è sempre mortificante, perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Ma quando tu fai servizio, Dio ti dà tutto quello di cui hai bisogno. Il Padre mio lo onorerà. Ecco quanto è bello. Poi naturalmente chi la vuole conto, chi la vuole, ma che importanza ha? L'importante è che io servo e il Padre è servire Gesù. Io mi ricordo quando ero in convento da provinciale, dicevo: ma io sto servendo Gesù o servo un'istituzione, una chiesa, un convento e degli interessi politici, economici e di una comunità? Devo fare sempre distinzione chi mi serve? Servire il fratello, servire Gesù, Gesù che vive nel fratello. Poi continua con non uccidere, non uccidere. Qui va da sé che nessuno può togliere la vita ad un altro. Partendo dal grembo materno, qualsiasi cosa succede. Ricordiamoci anche che lo Stato non deve uccidere. Ci sono alcuni paesi dove c'è ancora la pena di morte, e la Democratica America c'è ancora la pena di morte, e a nessuno, anche la persona più cattiva, non abbiamo il diritto di togliere la vita. Poi c'è questo non commettere adulterio. Allora, per gli ebrei l'adulterio era quando tu insidiavi una ragazza da marito. Una donna sposata non era adulterio, è terreno di caccia. Una donna straniera, Israele avete visto il Niconico, quindi i fenici sconfinavi, non era peccato. E il peccato per gli ebrei era andare con una donna da marito, che sai ammaritare, tu la insidiavi. Questo è l'adulterio, ma come vedete è riduttivo. Questo comandamento significa non, anzitutto si usa il termine lonaf, che significa il sesso non va assolutizzato, non va strumentalizzato, gli uomini oggetto o la donna oggetto, quindi non va inteso come corpo di piacere. è soltanto un incontro di anime, diceva Giovanni Paolo II, ma l'adulterio avviene quando si infrange, un progetto, il progetto uomo-donna. Ma qui nella Bibbia non ci sono corsi prematrimoniali o non si parla mai di sesso, tanto che San Paolo dirà di queste cose non bisogna nemmeno parlarne, perché ognuno sa come regolarsi. E questo comandamento, non commettere adulterio, si aggancia al nono comandamento: non desiderare la donna d'altri. Tanto che ieri sera il signor Giacalone mi dava alcune lezioni su quello, oppure chiedeva, ma si vedeva che fosse inteso con chi partino, con chi cosa vedeva, con chi... E dice, ma la donna non desiderare la donna d'altri, ma che significa? Ecco, ripeto, le donne sposate sono territorio di caccia, perché sono le persone d'altro, le persone più tranquille, perché poi a compiglio piglio e poi sa con lo marito, e quindi va bene così. Non desiderare la donna d'altri non significa non guardare, qui siamo ancora riduttivo. Non desiderare la donna d'altri significa non desiderare la spiritualità degli altri, non desiderare di essere come padre Giuseppe, perché è unico e irripetibile, non desiderare di essere come Marilena, è unica e irripetibile. Ognuno di noi deve vivere la propria spiritualità, l'abbiamo visto ieri, perché poi quando noi guardiamo la spiritualità degli altri che ammiria, allora che cosa vogliamo fare? Invidiamo e non riusciamo a possedere, e allora cosa fecero i preti? Ammazzamolo. Per invidia lo consegnarono a Pilato, e per invidia il povero Lazzaro morì a Rier, ma che ci vuoi fare? All'incirca la tomba. Per invidia la morte è entrata. Quindi è tutto parte dal desiderio e soprattutto dalla nostra scarsa autostima. Allora ognuno di noi è un essere unico e ripetibile. Dio è geloso di noi. Io non potrò mai avere la spiritualità di Giovanni, quella spiritualità profonda, bella, disinteressata. Io posso avere la mia, con i miei problemi, le mie povertà, i miei limiti, le mie pazzie. Questo è un significio, Signore. Mi devo accettare e non mi devo confrontare. Non desiderare la donna d'altri, non desiderare di essere come Marò. Ma non ci vuole essere. Lode. Quindi questo è non desiderare. E ecco che allora non commettere adulterio e non desiderare la donna d'altra sono uniti, e non si parla di sesso, ma si parla alto, si vive alto. Che poi tra l'altro questo nono comandamento si allaccia al decimo. Tutti noi viviamo in questo mondo, ce l'ha detto il Signore chiaro, il mio regno non è di questo mondo, quindi siate nel mondo, ma non siate del mondo, perché il mondo non farà altro che farti desiderare le cose degli altri. E quindi la pubblicità ti pubblicizza a macchina, un vestito, a collana, perché il mondo deve farti desiderare deve farti sentire la mancanza in modo che tu possa comprare. Adesso tu vedi nei film, mettono in questo film ci sono degli annunci pubblicitari, l'acqua Ferrarelle, liscia gassata o Ferrarelle? Prendo un annuncio pubblicitario. La cosa più bella della Tuil è Ferrarelle. E in che senso? È l'aria, non è né liscia né gasata, è Ferrarelle, è quell'aria frizzantina. Quando esci camatenate per andare di corsa al salone, pieno di aspettative, pieno di... Respiri l'aria del ghiacciaio, quindi iscrivetevi alla Tuil. Signora, lei che ha la fotografia con Maier, ave c'è anni che si dice, ma sa canciarsi la fotografia? DJ, come si chiama? DJ, Salvatore, Carmelo, e poi sarà la Tuil. Però mi raccomando...
Dai,
Carmelo, a signora apre una fotografia lì e che se mette sempre la fotografia di con Maier, con Sabuisa. Ma accanto a te... Tutto! Rinnovi, signora, si rinnovi il guardarobe a Courmayeur, tanti piccioli lave lei, e quindi ti spinnitilli piccioli, chi c'ha sai bene a Francesco e a cosa, e poi si guadagnano i però quello che volevo dirvi, fatevi il biglietto, perché andare alla Tuil è lontano e più tempo passa più il biglietto aumenta. Per l'aereo da Palermo ci sono ancora posti, quindi però vi ricordo l'aria frizzantina, a me quello che mi piace di più di la Tuil è l'aria, quest'aria bella che poi mi piace di più il predicatore, ma ciao, bravo. Quindi, desiderare è questo desiderio, ogni cosa dobbiamo, Giovanni pensaci, dobbiamo desiderarlo da dentro di noi. E ogni cosa deve nascere non perché la vediamo gli altri, ecco, non desiderare la roba da altri. E Gesù difatti alle persone li invitava, ecco, adesso dobbiamo fare l'effusione a Roma, e Rossella dice, ma cosa voglio veramente? Bello, cosa voglio veramente? Difatti Gesù quando incontrava le persone, anche se erano malati, diceva, cosa vuoi che io ti faccia? Vi ricordate Bartimeo, cieco, gli disse, io voglio tornare a vedere. Quindi ci vedeva prima. Ci vedeva prima, com'è che ha accecato Bartimeo? Perché Bartimeo vedeva, figlio di Timeo, vedeva attraverso gli occhi del padre. Quante volte, quanti figli realizzano nella loro vita i desideri del padre o i desideri della madre. E quindi cosa vuoi veramente tu? Cosa vuoi? Questo è importante. E dobbiamo arrivarci, non desiderare la roba ad altri significa cosa vuoi veramente tu. E poi c'è quello di non rubare significa non appropriarti di quello che non è tuo. E chi è che nel Vangelo il ladro, che poi non era, però viene identificato con Giuda, perché quello che era degli altri lo prendeva per sé e quindi poi ha tradito la vita, mentre noi siamo invitati non a prendere ma a condividere. Attenzione, perché poi anche qui è a livello più alto, non rubare la gloria di Dio. Noi, non a me, non a noi la gloria, dice il Salmo 115, non a noi la gloria, ma al tuo nome. tutto quello che noi facciamo è soltanto per la gloria di Dio, deve andare a gloria di Dio. E quindi ringraziamo il Signore quando non siamo capiti, ce l'ha ricordato ieri due volte, quando non siamo capiti, quando ci sono dei piccoli conflitti, perché si veda che quello che noi facciamo non dipende da noi, ma dipende da Dio. Quindi a Lui sia la gloria e non rubare la gloria. Poi non dobbiamo fare come quegli umili, ma no, io non valgo niente, ci dice poi non vale niente, ti ammazzano, quindi ti mangiano. Quindi dare la gloria a Dio, non rubare. E poi l'ultimo, che sarebbe invece l'ottavo, non pronunciare falsa testimonianza. Cioè, ce l'ha ricordato anche poco fa, quello che tu dici deve essere in comunione con quello che pensi. Quindi, perché come nell'arca di Noè, se vi ricordate, prenderai 7 coppie di animali puri, quindi di coppie, la parola è una coppia, perché c'è il suono e il significato. Quindi il suono e il significato che viene dalla testa. Quando c'è soltanto il suono e il significato, invece tu ne dici uno mentre ne pensi un altro, e finisci che sei squilibrato. Ecco, allora chi dice bugie sono persone squilibrate, persone confuse, perché poi purtroppo il bugiardo deve avere buona memoria e quindi poi si contraddice, cosa? Ma al di là delle contraddizioni, delle cose, cerca di, o ti stai zitto, se qualcosa devi dire, quello che dici ci devi credere, deve essere in comunione. Questi sono i 10 comandamenti, quindi è l'ABC di quello che noi dobbiamo. Quindi chiudiamo la catechesi. Ci sono delle domande, se no poi passiamo alla preghiera. Delle domande su questi 10 comandamenti?
Quando si dice che hai già commesso adulterio, quando guardi una donna o desideri un oggetto, è come se la stessa cosa, come se tu in realtà te lo fossi preso. Questo passaggio vorrei capire.
Allora, chiudiamo la catechesi.